Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 19 marzo del 2026. Allora, devo dirvi la verità, cari amici, cari commensali, a UB, a tutti quelli che si collegano tutte le mattine e che vedono la registrazione, ovviamente su tutti i social di questa rassegna stampa, vorrei il primo. Eccolo qua, Gianfranco Fini, una nuova zuppa ogni giorno e Marco Diolati, buongiorno. Vi vorrei raccontare, vedete, dopo, sono questioni personali, ma che hanno molto a che vedere con l'informazione e la stampa in Italia, no? E il rischio che corriamo noi, diciamo, un po' scatenati su questo referendum che si corre nel giorno in cui c'è la possibilità che vinca il no. E non è che finisce il mondo, ma ritorna la gigantesca ipocrisia di cui vi ho parlato tante volte. Vi spiego questa cosa, ve la spiego perché la so io e voi non la potete conoscere. L'altro giorno, va bene, c'erano Formigli e Giannini, due eroi del giornalismo a schiena dritta. Vi segnalerei che Giannini è stato direttore della stampa della famiglia Elkann, il che va benissimo. Nel momento in cui la famiglia Elkann stava distruggendo il sistema produttivo di Stellantis e Fiat in Italia, e il giornalista economico Giannini era lì a schiena dritta a fare battaglie per la difesa delle fabbriche italiane, ovviamente. Vi segnalo come loro facciano sempre delle cose molto equilibrate, basta vedere le loro trasmissioni, ma non è questo il punto. Il punto è che ho visto poi di martedì, anzi non l'ho visto ma l'ho rivisto, le dichiarazioni riguardo alla mia intervista alla Meloni fatte da Rocco Casalino, ex portavoce di Conte, e da l'aspirante Patek, Matteo Renzi. Partiamo da Matteo Renzi. Allora, Matteo Renzi, durante il suo governo, veniamo fatti fuori, noi che avevamo fatto un programma liberale a Rai 2 che si chiama Virus, mai più nessun programma ha fatto i nostri ascolti a Rai 2, l'avevamo portato a un buon grado di successo questo virus. Bene, ci fanno fuori i suoi manager questa Della Tana, Della Tana, ve la ricordate la Della Tana? C'era Carlo Verdelli diciamo alla direzione informazione, non so con quale cazzo di compito c'era, e c'era il Conte Mascetti, uno che si chiama Campo dall'Orto, che quando vendi devi scappare perché non capisci quello che ti dice. Bene, quando Renzi governava l'Italia e governò la Rai, ci fecero fuori. Ovviamente non si può dire che è stato Renzi a farci fuori, se no ci querela. Quello, figuratevi un po', si arrabbia se lo chiami aspirante Patek, figurati se gli attribuisci la censura del programma Virus. Ma mi ricordo un piccolo dettaglio che vi vorrei ricordare per dire quanto erano liberali loro, a differenza della Meloni. Loro a un certo punto mi chiamarono e mi dissero: guarda che non ti puoi occupare dell'acquisto che fece il governo Renzi dell'aereo presidenziale, quello che abbiamo venduto a 1 euro, 1 euro. Io gli ho detto: guarda, io non avevo intenzione di occuparmene di quell'aereo perché questa stava nascendo il grillismo, questa roba sui costi della politica, eccetera. It's not my cup of tea. Forse sbagliai perché me ne sarei dovuto occupare di quella cosa, ma non me ne sarei mai occupato. Però c'era una specie di censura preventiva, cioè non vi occupate delle cose che possono infastidire il capo. Questa era la Rai di Renzi, che oggi fa i monologhi sulla 7 a spiegare il giornalismo libero. Lui spiega il giornalismo libero, quelli che attraverso il suo governo furono fatti tutti fuori i talk show della Rai, compreso quello di Giannini, lui che durante il suo governo aveva dei dirigenti che si permettevano di dire preventivamente ai giornalisti di che cosa occuparsi e cosa non occuparsi, cosa che io ovviamente me ne fregavo, tant'è ci fecero fuori, lui che pretese di venire all'ultima puntata di Virus per dare il senso che non l'aveva chiuso. Beh, ragazzi, c'erano veramente la faccia come il culo. Ma Casalino. Casalino dice che sicuramente la Meloni gli avrà già dettato le domande, ma questo è proprio, cioè, ha veramente la faccia come il culo Casalino. Uno che quando era presidente del Consiglio Conte l'ho invitato almeno 20 volte, ero già a Mediaset e non è venuto una volta, una volta, una volta non è venuto, una. Gli abbiamo proposto ora di fare uno scontro con, scontro incontro con Mantovano e non ha accettato. Cioè, Casalino viene a dire a noi che noi abbiamo le domande preconfezionate dalla Meloni, cosa che non è avvenuta, cosa che ovviamente non è avvenuta. Poi uno vuole fare un'intervista più o meno buona. Cioè, che Casalino venga utilizzato dalla 7 per fare una critica a Mediaset, beh, vabbè, bravo Casalino, bravo, bravo, ti do veramente, ti do questo, anzi, eccolo qua, ce l'ho, aspetta, no, questo non glielo posso dare perché è dell'Inter, però veramente merita il mongolino d'oro, come dicevano dai ragazzini politicamente scorretti negli anni 80 nelle scuole dei, non so, dei borgatare romane, no? Quello vi possiamo dare, perché io l'idea straordinaria che ci spieghino alla 7 come si fa il giornalismo, chiedendolo a Casalino, che è un ottimo comunicatore, è un grandissimo comunicatore, proprio in virtù del fatto che controllava l'informazione molto meglio di quanto si possono pensare questi qua. Gli dovresti cantare la verità, vi fa male. No, è una cosa stupenda, cioè Renzi e Casalino che fanno la morale sul giornalismo, beh, vabbè, ma veramente mettete Dracula all'Avis. E poi ci sono le cose serie, a parte queste minchiate che vi ho raccontato io, e riguardano la guerra, perché sulla guerra le cose vanno avanti. Ieri c'è stato un bombardamento di una roba importante da parte di Israele, perché è un giacimento che peraltro non è soltanto iraniano, perché è al 60% iraniano, il 40% catarino, ed è un mostro di giacimento di gas, perché ci sono 13 raffinerie sopra che sostanzialmente immettono tutto il gas più importante del Medio Oriente in quelle raffinerie. Beh, questo bombardamento è stato concordato con gli americani, però ha fatto sì che il prezzo del petrolio salisse a $110. E qui però bisogna leggere, l'unico giornale che bisognerebbe leggere oggi, sto scherzando perché non è questo, è Al Jazeera, per capire come la informazione di Al Jazeera, quella che piacerebbe a Renzi e Casalino anche dalle parti nostre, bene, la informazione di Al Jazeera tratta questa guerra e chi è che si prende la briga di guardare Al Jazeera? Flammini sul Foglio. Cosa dice Al Jazeera? Dice che la strategia israelo-americana contro l'Iran sta funzionando. Oggi l'assetto regionale e la propria influenza e l'influenza di Israele sulla regione, ogni suo aspetto viene indebolito. Questo è quello che dice la televisione e il giornale locale. Se è vero o non sia vero, non lo so, ma certo è più vero questo che i reportage, diciamo, dall'Italia, che pensano che sia morto un pragmatico amante di Kant quando si racconta l'uccisione da parte degli israeliani del macellaio che ha ucciso 35.000 persone, 40.000 persone nelle manifestazioni in Iran, Teheran e non solo a gennaio del 2026. Devo dire che su questo non solo io, ieri e oggi un po' di giornali ci sono ritornati, perché quel titolo di Repubblica è vergognoso, però ovviamente se le cose le fa Repubblica, loro figuratevi un po' voi, sono sempre dalla parte del giusto, macelleria, deriva, scatto autoritario, poi dopo ammazzano un macellaio e beh, un pragmatico amante di Kant. Questo è il ragionamento. Un pragmatico amante di Kant. Questo per dire che Trump sta facendo bene. No, guardate che Trump si capisce dai giornali, sta facendo un casino che la metà basta. Sta facendo un casino che la metà basta, perché il casino, se sono cazzi suoi e si perde le midterm, sono affari. Ma insomma, capire un po' una strategia, un obiettivo di Trump converrebbe averlo, perché qua non si riesce a capire. Se sveglia la mattina, occupo Cuba, va benissimo, occupo Venezuela, va benissimo. Però, cioè, forse pensare che l'esercito più importante del mondo, più ricco del mondo, più forte del mondo, sia governato da qualcuno che abbia un'idea, io ancora non l'ho capita, io veramente non l'ho capita. E tra l'altro non l'hanno capita molti americani della stessa destra americana, che su Trump in queste ore mi sembra che non siano del tutto d'accordo. Però affari loro, affari nostri purtroppo sono altri, cioè il fatto che evidentemente abbiamo le ripercussioni del caro benzina. E ieri il governo fa una mossa, c'ha ragione forse il Foglio populista, però necessaria, cioè di ridurre di 25 centesimi per i prossimi 20 giorni le accise. Dovete sapere che su €100 di benza 60 sono di tasse, IVA e accise. Se tu riduci le accise, riduci le entrate per lo Stato, però dall'altra parte riduci il prezzo della benzina, non compromettendo i margini dei produttori, perché i margini, poi non pensate, il nostro benzinaio all'angolo prende 3 centesimi lordi, cioè niente da un litro di benzina, e più aumentano i prezzi, meno vende benzina e i centesimi rimangono sempre quelli, non prende nulla. Poi Cosa dice? Fabio Bresin, sono un edicolante, io non mi preoccupo della Repubblica, vende un decimo di copie di 5 anni fa, circa un quinto del Corriere. Ecco, intanto Fabio Bresin, vorrei dirti una cosa, sai che ci sono dei coglioni sulla rete, che ormai definiscono a destra e a sinistra, giornalisti che non vengono amati, dei giornalai, cioè il tuo mestiere. Io invece sono gratificato di essere considerato un giornalaio, perché senza gli edicolanti, i giornalisti semplicemente non ci sono quei vecchi giornali in carta, eccetera. Evviva i giornalai assurdi, quelli che li considerano un insulto, perché il giornalaio spesso ne sa anche molto più di noi. Vabbè, lasciamo perdere questa su questa roba. Qui dice Cristiano Arcadi: non preoccuparti, Porro, su Trump ha capito tutto Capezzone. Cara Elisabetta, ormai dobbiamo farci il callo, gli intrusi stupidi non ti curar di loro, esatto, cioè, un pragmatico chiamava Kant, esatto, era il morto di ieri. La cosa dunque che ricorda il foglio riguardo alla benzina è che quest'atto ha un che di populista, aumentano i prezzi, te li riduco, ma in realtà non è così. Io vorrei contestare questa storia del populismo sulla riduzione dei prezzi. Un liberale vuole che venga affamata la bestia. Io mi sono rotto le palle di dare miliardi allo Stato e glieli do sulla benzina, e glieli do sui miei consumi attraverso l'IVA, e glieli do attraverso l'IRPEF il 40%, 50%, e glieli do con la contribuzione obbligatoria, e glieli do con ogni tipo di burocrazia che di fatto è imposta dallo Stato, ma è un costo per il cittadino. Pensate che devo farmi il cazzo di documento antirischi. Spenderò un paio di 1.000 euro per la mia azienda per fare un documento antirischi quando tutti noi lavoriamo in smart working. Insomma, questo genere di atteggiamento veniva anche considerato populista in Reagan. Riduciamo i soldi che diamo allo Stato. Certo, per 20 giorni, meglio di niente. Io affamare lo Stato è una cosa che mi fa godere. Certo, poi ci dovrebbe essere una seconda parte. Lo Stato viene affamato e spende di meno. Purtroppo invece noi che cosa facciamo? Affamiamo lo Stato continua a spendere lo stesso o qualcosa di più e allora a quel punto aumenta il debito dello Stato. Questo non va bene perché il debito di oggi è le tasse di domani per i nostri figli. Detto questo, non ci trovo nulla di populista. E come ricorda anche benissimo il foglio, è la stessa identica cosa che fece Draghi quando aumentarono i prezzi della benzina e soprattutto del gas, che buttò 1 miliardo, dice il foglio, al mese nel cercare di dare un sostegno ai cittadini per i prezzi che erano saliti oltre misura. Vedete, 1 miliardo di mancati introiti di tasse per lo Stato mi fanno godere, sono più soldi che restano nelle tasche dei cittadini. Questo è il punto fondamentale. Detto questo, ha ragione il foglio, che però bisognerebbe avere un po' una strategia di lungo periodo per capire come fare. E però mi stupisco che oggi i giornali tengano in scarsa considerazione l'attività di politica economica più forte fatta dal governo Meloni. Li critico sulle case. Li critico sulle detrazioni, li critico sulle politiche economiche, li critico sulla Dea Calì, cioè Giorgetti, che c'ha una mano a sinistra come una mano liberale, anzi più a sinistra che liberale. Ma una cosa questo governo straordinaria l'ha fatta, e sapete qual è? Si chiama ETS, quella tassa cervellotica e folle dell'Europa che prevede per ogni produzione che produce CO2, non inquinanti, CO2, anidride carbonica, una tassa. Questa si chiama ETS, e questa tassa della minchia non la pagano i produttori, ma la paghiamo noi consumatori. E invece col decreto bollette ha iniziato la Meloni, questo governo, a dire all'Europa: cancelliamo questa tassa del cazzo che colpisce tutte le attività solo in Europa. Quindi noi rendiamo le nostre attività meno competitive rispetto a quanto facciano asiatici e americani, che questa tassa non ce l'hanno. Una roba da matti. E la Meloni sta iniziando, e ha scritto ieri una lettera in Europa per evitare che questa tassa si possa almeno sospendere. Grande operazione di riduzione del peso dello Stato. Buongiorno da Rimini, dice Fiammetta. Buongiorno a te. E quindi su questa vicenda del gas e del petrolio vi ho raccontato, ci abbiamo poi il referendum. Sul referendum, ragazzi, scusatemi, qui grande applauso a Mario Secchi, perché la notizia è una sola, una sola. Intanto c'è un programmino di intelligenza artificiale che mi ha dato un amico commensale, in cui si fa vedere come stanno andando, attraverso 50 agent dell'intelligenza artificiale, come stanno andando le discussioni e i sentiment sulla rete riguardo al sì. E devo dire che sono, anche secondo questa, diciamo, intelligenza artificiale, il sì e il no sono appaiati. Non riesco a capire se posso metterla perché è in aggiornamento in tempo reale, ogni 5 secondi diciamo, questa intelligenza artificiale e questa pagina di intelligenza artificiale si aggiorna. Non so se vai a violare qualche legge, siccome la GCOM è molto attenta a quella che facciamo noi, non vorrei trovarmi una multa che ci fa chiudere il nostro sito. Però sul referendum ieri c'era la grande giornata del no a Piazza del Popolo. Quello che conta è, dimenticatevi tutti gli editoriali, i fondi, tutto. Guardate la foto la prima pagina di Mario Sechi di Libero. È una foto in cui si vede una piazza deserta praticamente. E questo è preoccupante perché in realtà le piazze deserte mi fanno pensare che le urne possano essere piene, come era nel passato, cioè la CGIL riusciva a riunire molte piazze e poi faceva votare le urne. Quindi non ha un grande significato elettorale, però ha un grande significato su quanto rosicano quelli di sinistra. Dovete leggere il pezzo della Repubblica sulla piazza ieri del no. Nulla scoraggia questa piazza, scrive la Vitale, che poi è una brava, e scrive la Vitale, nulla scoraggia questa piazza. Cosa avrebbe potuto scoraggiare questa piazza? La tramontana. Scusami, il vento freschino a marzo potrebbe scoraggiare questa piazza. La pioggia, beh sì, la pioggia, una pioggerellina di ieri, e nemmeno il Consiglio dei Ministri che si tiene in contemporanea. Sì, perché al Consiglio dei Ministri ci sono folle di persone che vanno a vedere cosa succede al Consiglio dei Ministri applaudendo. No, nulla scoraggia in quella piazza è un'excusatio non petita, perché poi vedi la foto che mette Sechi e tutto ha scoraggiato quella piazza, a partire dall'interesse degli italiani che non ci sono andati su quella piazza. Non c'era un cazzo di nessuno! E questa piazza ha visto la Schlein, Conte, i sindacalisti, la straordinaria Bindi, cioè ragazzi, la roba imbarazzante. Se quella piazza veramente rappresentasse il voto, saremmo a cavallo. Temo che non sia così, non si può giudicare l'interesse degli italiani a quella piazza e soprattutto, come oggi leggi sul Corriere della Sera, che si lamentavano a CDR che è troppo sbilanciato per il sì. Oggi c'è il pezzo del giornalista più importante di giudiziario del Corriere della Sera, Bianconi, che dice la seguente cosa: la modifica di 7 articoli della Costituzione rischia di peggiorare i problemi della giustizia, cioè un endorsement del principale giornalista della giudiziaria del Corriere della Sera per il sì. E poi c'è un'intervistina alla moglie di Gramellini, che è una scrittrice, che dovete leggervi. Lasciate perdere Bianconi, prendete la moglie, perché Bianconi dice le robe da uomo amico della procura, e che se tu gli togli quel rapporto sei fottuto, perché dovrai diventare anche amico dei giudici. Mentre invece la moglie di Gramellini, non sapevo che avesse questa moglie scrittrice, dice una cosa pazzesca che io non potevo immaginare: la storia della sua famiglia con suo padre arrestato da Woodcock, perché avrebbe corrotto uno dell'INAIL regalandogli una casa. Voi vi rendete conto di che cazzo possono fare questi magistrati e del fatto che non ci sia nessuno che oggi possa prenderlo per così, per l'orecchio Woodcock? Senti, fai una cosa, vai a lavorare all'archivio del Tribunale de Potenza, ma non mettere più le manette a nessuno, non lo devi più fare, perché questo avrebbe dovuto succedere a Woodcock. Invece è ancora lì che pontifica e ci racconta le cose. Woodcock non è un problema solo in sé, è il simbolo di come oggi non ci sia nessuna valutazione di merito nei confronti dei procuratori. E Woodcock arresta il padre di questa qua, manco gli chiede scusa, figuratevi, ma soprattutto distrugge l'azienda di questo padre, con decine di famiglie che oggi non lavorano perché quell'azienda non c'è più. La moglie di Gramellini, chi è che lo dice? Romano Eligi, grande intervista, il padre votato, distrutto. Bianconi, ve l'ho detto. E Pier Silvio ieri, grandissimo Pier Silvio Berlusconi, ma veramente grandissimo, che se ne fotte, e dice: io sono convintissimamente per il sì. Convintissimamente per il sì. No, a me non mi ha chiesto scusa, figuratevi un po' voi. Chi sei? Tiziano Benedetti, io voto sì. Ragazzi, voi non solo dovete votare sì, ma dovete convincere qualcuno ad andare a votare. Adesso fatemi vedere la mia intelligenza artificiale in questo momento, eccolo qua. Intelligenza artificiale, come dà la probabilità del no e come dà la probabilità del sì. Bene, 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 bene. In questo momento viene da sorridere, ma bisogna capire se questo programmino di intelligenza artificiale sia diffondibile o no. Vi do appuntamento, come sempre, questa sera con 10 minuti. Stasera dovrebbe esserci Cassese, 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 non certo un pericoloso eversivo che vuole l'autoritarismo di Stato. Ma dove troviamo questo programmino? Lo vorrei fartelo trovare sul mio sito, ma non so se sia possibile. Anna Caterina Caiello, caro Nicola, Renzi e Casina sono ormai alla disperazione, presi dalla rabbia furiosa verso chi davvero giornalista è successo, dice, vabbè, basta con le campagne fatte da slogan. Oggi c'è una lettera che scrive Renzi al Foglio, l'aspirante Batek scrive una lettera al Foglio e quello che gli è successo è imbarazzante, dovete leggerla, né sì né no, insomma non si riesce a capire niente. È chiaro che poi questo non c'era manco il 2% di voti nel nostro paese. Lui e la sua banda di luogotenenti. Gratteri ha messo in galera senza prova una persona per bene, aveva un'azienda che dava valore a centinaia di famiglie, ma è così. Il problema è che tutti quelli che sono passati per la giustizia la pensano così, ma quanti italiani per fortuna non ci sono passati? Questo è il vero problema, capite? E questo mi preoccupa.